Il messaggio di Stefano, che mi indicava il lavoro da fare stasera, ho tentato di tirar fuori un titolo, ma non so se ci indovino. Noi Chiesa nel mondo d'oggi. Su questa linea penso di muovermi. Se diciamo mondo d'oggi, questo d'oggi significa che è diverso dal mondo di ieri. È chiaro, è una sottolineatura del cambiamento. E per misurare un po' meglio, capire un po' meglio le svolte nella storia della nostra civiltà, dentro le quali la Chiesa poi a sua volta vive le svolte, no? Può essere utile solo un breve e rapido accenno a quelle che sono state le grandi svolte della forma, della presenza della Chiesa nella società lungo la storia. Pensiamo cosa è stato il passaggio dalla Chiesa minoritaria e perseguitata alla Chiesa d'impero. Una svolta poderosa, basta leggere le testimonianze del tempo, Eusebio da Cesarea, per esempio, il quale si esalta al pensiero, ecco, che un cristianesimo prima perseguitato oggi abbia onori imperiali. Ed è stato l'affermarsi di una chiesa di impero, soprattutto col suo centro focale a Costantinopoli, no? Dove la vera guida della chiesa era più imperiale che papale, ecco. Con la fondazione invece in Occidente poi del Sacro Romano Impero, invece la situazione è rimasta più o meno sullo stesso paradigma, ma con le forze rovesciate. Allora, è il papato che crea l'impero in Occidente. Però sempre in questo strettissimo legame, fortemente dialettico, ma che sembrava insolubile. Ma questo ha avuto, queste svolte hanno avuto un effetto fondamentale su tutto l'impianto, la struttura culturale, spirituale e sociale del nostro mondo, del mondo europeo, diciamo. Non tocchiamo il problema di come tutto questo si è trasferito poi nelle Americhe e poi nell'Ottocento con la grande impresa missionaria, cosa sia avvenuto. Ma pensiamo quindi all'Europa, cioè l'avvento e lo stabilizzarsi di una società cristiana, così è stata giustamente definita, è diventato un lemma comune, Societas Christiana, che si potrebbe definire in qualche maniera, pur nella sua infinita varietà di forme che ha assunto lungo i tempi e nelle diverse nazioni, come un tipo di impianto sociale e politico nel quale l'unica agenzia capace di legittimare la moralità della legge e del costume è la Chiesa. Cioè, il potere della Chiesa poteva essere più sul piano politico, più su altri piani, insomma le forme sono state diversissime, ma ciò che ha sorretto questo sistema per secoli è che in fondo è perdurato fino alla Rivoluzione francese il criterio che permetteva al Papa medievale di scomunicare l'imperatore, cioè l'agenzia legittimante moralmente la legislazione è la Chiesa. Quindi, se la Chiesa dice questa legge è immorale, questa legge decade. In questo modo è stato, si potrebbe indicare qui in qualche maniera il punto cruciale della cosiddetta Societas Christiana, che ovviamente non è solo una questione di assetto politico, ma anche una questione di costume popolare diffuso. Tutto questo ha cominciato a essere sottoposto a una lenta crisi con l'incipiente modernità. Pensiamo solo a cosa è stato lo sfaldarsi dell'impero, cioè l'impero a un certo punto perde significato, perde senso, nascono le nazioni. Il problema delle nazioni, oggi siamo alle prese col fenomeno del nazionalismo risorgente, le nazioni sono nate l'altro ieri nella storia del mondo, no? Non fanno parte essenziale della civiltà umana. No. E in questo contesto la riforma protestante che spacca la Chiesa. Quindi quell'elemento di unità che ha sorretto, che sorreggeva prima tutto l'impianto culturale, sociale, spirituale, politico, si spezza, comincia a frantumarsi. No. Sul piano strettamente culturale, della cultura dotta, diciamo così, l'avvento delle scienze storiche e delle scienze della natura, insomma, di tutta la cultura scientifica, no? È chiaro che porta ad una posizione che si voglia o non si voglia, indipendentemente dalle intenzioni degli uomini, veniva a scalzare l'autorità assoluta della tradizione. Cioè, la tradizione è sottoposta all'indagine scientifica. Da tutti i punti di vista, non intendo solo Galileo e compagnia, no? Ma basta pensare alla filologia, per esempio, introdotta nella interpretazione dei testi sacri. Cioè, il testo sacro prima veniva interpretato, l'autoritas interpretativa era la tradizione. Arriva la filologia e dice: no, ma io ti studio il testo, come sta? Ti posso mostrare che la tradizione non interpretava bene. Ebbene, questo procedimento di graduale crisi che comincia dal 400 in poi, no? Arriva a un punto culminante ovviamente con la rivoluzione francese e la caduta dell'Ancien Régime e l'avviarsi di un sistema di governo liberal-democratico che passerà attraverso infinite crisi e attraverso le tragedie delle due guerre mondiali del Novecento, oltre alla tragedia che era stata già la rivoluzione francese sanguinosissima, no? Però per affermarsi in maniera, in qualche modo, si fa per dire, più pacifica, dopo la seconda guerra mondiale, con il progressivo affermarsi di una laicità rigorosa dello Stato, a presidio di un sistema democratico, liberale democratico di governo. Bene, queste svolte, ecco, per dirci, quindi oggi una svolta, bene, se ne sono vissute 10.000, questa è la nostra, teniamocela e cerchiamo di affrontarla meglio che riusciamo. No. E, dal punto di vista della Chiesa, in questa storia, indubbiamente il Concilio Vaticano II rappresenta un momento decisivo, proprio perché ha determinato una autocoscienza della Chiesa diversa, a partire da un elemento di per sé abbastanza semplice, cioè la ricerca del superamento dell'antagonismo Chiesa-società civile. Se noi leggiamo i documenti del Magistero Papale dell'Ottocento, con un minimo di spirito democratico ci vengono i brividi, perché l'opposizione alle libertà moderne era categorica e durissima. Il Concilio Vaticano, ecco, intende superare quell'atteggiamento e avviare una posizione della Chiesa nel mondo di confronto nel dialogo con le altre confessioni cristiane, con le altre religioni, con l'ateismo e la irreligiosità, con la cultura contemporanea, con le istituzioni della società democratica. In questo contesto, però, visto la qualità della nostra assemblea e dell'intento di questa riunione, del Concilio vorrei mettere in luce un punto particolare fra i molti che meriterebbero, e cioè il fatto che il Concilio ha anche elaborato nuove forme della soggettualità della Chiesa. Cioè, diciamo Chiesa, però dobbiamo domandarci come è stato fatto dalla teologia del Novecento. Ma chi è la Chiesa? Oppure, come è intitolato un piccolo libro di un teologo americano recente, Who are the Church? Chi sono la Chiesa? No. Bene, veniamo ovviamente, prima del Concilio, da una concentrazione della risposta sui pastori. È anche un costume ecclesiale diffusissimo per cui il popolo cristiano si sente il destinatario, non il soggetto della Chiesa. Il Concilio invece promuove questo salto, che è ancora lontano dall'essersi realizzato, che però ci impegna. Cioè il soggetto Chiesa è il popolo di Dio. E quindi ogni cristiano dentro il popolo di Dio, conforme ai diversi carismi e alle diverse vocazioni, è soggetto In questo ambito, ovviamente, il problema più significativo è stato quello di una visione del fedele laico, che fra l'altro costituisce il 99%, se non di più credo, del popolo di Dio. No. Ebbene, Lumen Gentium 31 ha un'impostazione chiara e precisa e scrive: i membri dell'ordine sacro, per la loro speciale vocazione, sono destinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi, con loro stato, testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Quindi tre linee vocazionali, diciamo così, dove l'ultima, fra l'altro, è quella assolutamente maggioritaria. Di questo aspetto numerico non dovremmo dimenticarci, perché non è da poco, scherziamo. Quindi quando si dice popolo di Dio, in realtà in linea di massima si pensa ai fedeli laici, perché religiosi e pastori sono una sparuta minoranza dentro questo insieme. Però quello che il testo conciliare ci suggerisce, e su cui merita fare attenzione, è che quindi i laici hanno una loro vocazione propria. Allora, la promozione dell'attività del laicato non è nuova nel Concilio Vaticano II, basta che pensiamo alla storia gloriosa, veramente, dell'azione cattolica, in moltissimi paesi del mondo, non solo in Italia. Ma ciò che caratterizza la svolta conciliare, mi sembra, è questa affermazione di una responsabilità propria, quindi non una responsabilità come strumento di azione dei pastori, ma proprio, con propria responsabilità, e per loro vocazione è proprio dei laici portare la missione della Chiesa dentro la vita comune del mondo. E la differenza si può vedere chiara ricordando come Pio X nel 1904, quando l'opera dei congressi, che è un po' il predecessore dell'azione cattolica, cominciò a muoversi in un senso più autonomo, pensiamo fra l'altro con i problemi di allora, no? La questione romana, eccetera, Pio X semplicemente scioglie l'opera dei congressi. Allo stesso tempo però ricordiamo che un anno dopo Don Sturzo pronuncia il famoso discorso di Caltagirone, in cui dice intendiamo fondare un partito che non sia destinato a fare la guardia in difesa del Vaticano, sono le sue parole, siamo ancora prima della conciliazione, che non sia intento a fare la guardia in difesa del Vaticano, quindi che non sia destinato ad operare in difesa degli interessi della Chiesa, ma per il bene comune, per il bene comune. È interessante che Don Sturzo, nonostante che questa posizione fosse abbastanza audace, cioè abbastanza, molto audace, ecco, in realtà non abbia mai avuto avuto disavventure nei rapporti con la gerarchia ecclesiastica, ma mai avuto una condanna, una sconfessione nella sua linea politica. Quindi resta compito e carisma dei pastori il giudizio di fede, il giudizio sulla coerenza col Vangelo degli impegni politici dei fedeli, mentre l'attivazione dell'impegno politico, la programmazione dell'impegno politico, la linea dell'impegno politico, questa è responsabilità dei laici. Quindi questo equilibrio che ancora in parte è da costruire, anche se molti passi, mi sembra, dal tempo del Concilio ad oggi in questa linea in realtà si sono fatti. Ecco, si sono fatti. Però ancora, per esempio, quando trovo persone che si lamentano, ma perché i vescovi non hanno detto questo, non hanno detto quello? Dico, perché non l'hai detto tu? No. È responsabilità dei laici. Il pastore della Chiesa ti appoggeranno, diranno che sono d'accordo, oppure faranno delle riserve, ma è la tua responsabilità. Bene, detto questo sulla svolta del concilio, come si potrebbe pensare in linea più generale, indipendentemente dalle altre fasi e degli altri elementi di mutazione, in linea generale la missione della Chiesa oggi rispetto al passato? Bene, a me sembra che la situazione oggi esiga prima di tutto la presa di una consapevolezza, ecco, che il vecchio mondo è finito. Oggi ci sono troppe nostalgie ancora della società cristiana e stanno facendo dei danni. E, quell'epoca è finita e non è finita perché qualcuno dal di fuori l'ha voluta distruggere, ma è finita dal di dentro. Per i mutamenti profondi avvenuti nella situazione concreta di fatto e nella coscienza collettiva. Allora, dovendo lavorare su questi temi per varie occasioni in questi ultimi anni, mi sono riletto quel librino di Romano Guardini del 1950, la fine dell'epoca moderna. Allora, Guardini sosteneva che l'inganno, questa è la parola che gli usa, della modernità, cioè il fatto che la cultura moderna ha voluto portare avanti e promuovere valori cristiani, come la dignità della persona, la libertà, no? La libertà personale, però negando che questi valori vengano dal fondamento della rivelazione. Guardini dice, questo è stato il grande inganno che ora si sta rivelando per quello che era. Quindi la modernità sta rivelando il suo distacco radicale dalla fede. Per questo Guardini nel 1950 prevedeva che la Chiesa si sarebbe ritrovata di fronte, cito le sue parole, alla manifestazione violenta dell'esistenza non cristiana. Allora, violenta non nel senso di un'aggressione, no? Non è che abbiamo gli Unni o i Longobardi che vengono con i randelli, no? E neanche i Turchi che vengono con la scimitarra. Ma violenta nel senso di una distorsione che è avvenuta in pochissimo tempo, molto rapidamente, di tutto il quadro del costume cristiano tradizionale, che ha sorretto per molti secoli la vita della società civile, la nostra civiltà, possiamo dire. Tutto questo con all'interno, come elemento, direi, il motore principale, un frequente abbandono della fede. Cioè la nostra vita pastorale in gran parte è ancora orientata sulla chiamata ai sacramenti. Mentre è inutile chiamare ai sacramenti se non c'è la fede. Quindi è il problema della fede che si pone assolutamente in primo piano. E Guardini l'aveva previsto. E il rovesciamento, la distorsione, come l'ho chiamata, del costume tradizionale è visibile già, ed è un elemento nodale di tutto l'impianto sociale, dalla trasformazione dell'impianto tradizionale della famiglia, il quale ha fra l'altro un riscontro immediato nel tema della fede, perché la famiglia non più fondata sul sacramento prelude, seppure con un processo lento, a un calo che sarà sempre più forte dei battesimi dei bambini. Quindi della trasmissione generazionale della fede. Sulla trasmissione generazionale nel seno della famiglia della fede, la Chiesa in Europa ha contato per un millennio. Non può contare più su questo, se vuole che la fede continui. Quindi è l'evangelizzazione nel senso imponente della parola che diventa necessaria. È chiaro che questi cambiamenti del costume poi determinano anche la legislazione degli stati. Siamo in democrazia, quindi la legge segue la maggioranza. Non c'è altro verso, o abbandoniamo la democrazia o accettiamo questo fatto. In questo complesso è chiaro che diventa, come accennavo, l'evangelizzazione che assume l'assoluto primato. E gli ultimi quattro papi, da Paolo VI con l'Evangelii Nuntiandi fino a Evangelii Gaudium di Francesco, hanno assunto questo tema con grande forza, anche se lungo questi quattro pontificati, anche con molte e assai interessanti varianti. Ma Papa Francesco in Evangelii Gaudium al numero 27 pone alla Chiesa l'esigenza, cito le sue parole, di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. Questo più, ecco, mi sembra che il testo sia più che chiaro e molto forte anche, a cui aggiunge anche il bisogno di riforme anche sul piano istituzionale. E al numero 26 ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore. Ma questo stesso modo di esprimersi a proposito delle strutture mi pare che sia interessante assumerlo anche per tutte le forme della missione. Cioè la cura che qualsiasi forma assuma la missione dei preti, dei laici, secondo le diverse vocazioni, no? Non debba condizionare il dinamismo evangelizzatore. Quindi la preoccupazione è che non si sbarrino le vie al Vangelo, come preoccupazione di base della missione della Chiesa.